Ben ritrovati a tutti, in nome del Signore è davvero una gioia poterci rivedere in presenza e ripercorrere il tragitto che ci ha riportati qui al locale. Dopo un po' di tempo acquista sempre una certa suggestione e gioia e davvero allegrezza. Questo, come diceva il fratello Gino, non è un fatto scontato. Stavamo per uscire, non siamo ancora usciti da una emergenza sanitaria per imboccare un altro tipo di emergenza globale, di guerra, e questo ci fa capire, fratelli, che se riponiamo la nostra fiducia che questo mondo migliorerà, saremo soltanto dei poveri illusi. E quindi l'appello che la grazia di Dio rivolge a chi non ha fatto ancora una scelta è che veramente possa essere strappato da questa stolta e perversa generazione, sapendo che questo mondo non potrà mai migliorare, ma come ci ricorda la parola di Dio, gli ultimi giorni saranno sempre più complicati, quindi il motivo per cui chi ha fatto una scelta per il Signore deve essere consapevole che la propria fiducia non risiede in quello che possono essere degli scenari ottimistici per il futuro, ma è consolidare, rafforzare la propria speranza, che è una speranza che il Signore ci ha fornito, che è inaccessibile, incorruttibile, perché è nei cieli, è conservata nei cieli, e vivere questo tempo più o meno breve di esistenza terrena, cercando di mettere da parte un tesoro, una ricompensa che niente e nessuno potrà mai toglierci. Quindi con questa consapevolezza vogliamo trarre nuovo spunto, nuovo incoraggiamento dalla scrittura, e sappiamo che la vita cristiana non è facile, soprattutto quando si vivono certe situazioni. E d'altronde un giorno proprio uno scriba, un discepolo che era immerso all'interno della folla che seguiva Gesù, pose una domanda al Signor Gesù. Anzi, no, pronunciò una dichiarazione solenne dicendo: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. Una dichiarazione solenne, una dichiarazione piena di entusiasmo, di convinzione, che se l'avessimo ascoltata noi ci avrebbe portato, avrebbe arrecato tanta gioia, tanta allegrezza e tanto coinvolgimento. Ma il Signor Gesù disse proprio questo, invece in tutta maniera, in tutta risposta, affermò: Le volpi hanno le tane, gli uccelli hanno dei nidi, ma il figliol dell'uomo non ha dove posare il capo. Non volle stroncare le aspirazioni di questo discepolo, che voleva seguirlo in ogni luogo, ma voleva presentargli la realtà della vita cristiana. La vita cristiana non è fatta per essere vissuta nei comfort, crogiolarsi, diciamo così, nella tranquillità, nella serenità delle circostanze ambientali, ma la vita cristiana, la vera sequela, il vero seguito verso il Signore è una vita che è disposta al sacrificio, e tutti gli uomini che noi riusciamo a cogliere all'interno della scrittura di cui il Signore si è servito diventano dei modelli di servizio sacrificale, perché la vita spesa per il Signore è una vita di sacrificio, una vita in cui l'abnegazione, in cui la rinuncia a se stesso impone la necessità sempre di più di rendersi conto che il progetto che Dio ha rappresentato per ogni vero credente, per ogni rigenerato dalla grazia di Dio, è una vita che deve essere improntata ad un modello di servizio sacrificale. E noi questa sera, fratelli, vedremo proprio l'esempio di un uomo, perché uno degli esercizi che in questi ultimi anni sto svolgendo attraverso l'analisi della scrittura è quello di individuare sempre dei personaggi poco noti, dei personaggi che magari sono sconosciuti e sui quali magari non abbiamo mai sentito delle predicazioni. Ma questo esercizio mi sta portando sempre di più ad essere incoraggiato, sapendo che anche se non c'è stata una grande visibilità di questi uomini sono stati menzionati all'interno della scrittura, della parola di Dio, citati da grandi uomini che sono stati sicuramente più in trincea. Perché questi uomini poco noti sono stati comunque dei grandi collaboratori e hanno apportato un contributo decisivo importante per l'avanzamento dell'opera di Dio. Perché non mi stancherò mai di dire che l'opera del Signore è fatta sì di uomini che in certo qual modo sono più esposti e più visibili, ma ci sono anche una miriade di collaboratori, di compagni d'opera, come vedremo, che hanno rappresentato un valore aggiunto all'interno delle vite di questi grandi leader, di questi grandi uomini che, di cui Dio si è servito. E quindi davanti al Signore sappiamo che non c'è differenza di servizio, e ciò che fa la differenza è l'attitudine, l'atteggiamento, lo spirito, riconoscendo che tutto quello che viene fatto, anche in quello che può apparire minimo rispetto ad altri servizi, avrà la sua ricompensa dal Signore. Allora questo ci incoraggia, quando leggiamo la Scrittura, a cogliere e a sottolineare anche questi uomini poco noti. Perché questi uomini poco noti, anche se non solleticano, fratelli, la fantasia di predicatori, di insegnanti, diventano un modello, almeno personalmente, di grande incoraggiamento, perché la loro vita si è sviluppata seguendo appunto questo modello di servizio sacrificale. E ne vedremo appunto, cogliendo proprio questo personaggio in particolare questa sera, e vi invito ad aprire la parola di Dio nella Epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 2, dove all'interno di questa sezione noi possiamo trovare quattro esempi di modelli di servizio sacrificale. Noi ci soffermeremo sull'ultimo modello, legato alla vita di un uomo magari non molto conosciuto, ripeto, ma che ha avuto un valore importante per l'Apostolo Paolo. E quindi vi invito ad aprire la parola di Dio nel capitolo 2, quindi dell'Epistola di Paolo ai Filippesi, dal versetto 25 a 30. Però ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro, di lotta, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità. Egli aveva un gran desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. È stato ammalato, infatti, è ben vicino alla morte. Ma Dio ha avuto pietà di lui, e non soltanto di lui, ma anche di me, perché io non avessi dolore su dolore. Perciò ve l'ho mandato con gran premura affinché, vedendolo di nuovo, vi rallegriate e anch'io sia meno afflitto. Accoglietelo dunque nel Signore con ogni gioia e abbiate stima di uomini simili. Perché per l'opera di Cristo, che egli è stato molto vicino alla morte, avendo, sottolineate questa parola, rischiato la propria vita per supplire i servizi che voi non potevate rendervi voi stessi. Pochi versetti che si concentrano nella descrizione di questo servizio compiuto da quest'uomo, ripeto, magari poco conosciuto all'interno, diciamo così, delle nostre assemblee, ma di grande valore, Epafrodito. Un uomo che viene citato per due volte esclusivamente all'interno di questa epistola che Paolo scrive quando era in prigione, in quella, diciamo così, anche se agli arresti domiciliari lì a Roma, a motivo della testimonianza che avrebbe dovuto arrecare anche davanti alle autorità romane, e che diventò poi un'opportunità anche per trovare i credenti lì a Roma. E ad un certo punto ecco che Paolo in prigione riceve una visita gradita. Una visita derivata dal desiderio dei credenti di Filippi, questa comunità che era presente all'interno della Macedonia, che proprio per il legame profondo che avevano sviluppato con il loro fondatore, con il fondatore di questa comunità, appunto l'Apostolo Paolo, si sentirono, diciamo così, incoraggiati a mandare, diciamo così, dei doni, delle sovvenzioni a favore dell'Apostolo Paolo. E all'interno di questa sezione, non possiamo leggere ovviamente tutti i versetti perché altrimenti il tempo verrebbe meno, la citazione del servizio di Epafrodito viene inserito all'interno di un capitolo nel quale potremmo ritrovarci quattro modelli sacrificali. Il primo modello sacrificale, questo per, diciamo così, giovare la vostra poi approfondimento nelle vostre case, è l'esempio per eccellenza, il Signor Gesù Cristo. che rappresenta il modello di servizio sacrificale inimitabile e ci parla di quello che il Signore Gesù ha dovuto rinunciare per portare poi questa grande salvezza. Poi nel versetto 17 parla, diciamo così, del servizio sacrificale che viene svolto da Paolo, versetto 17 e versetto 18. Nel versetto dal 19 al 23 invece parla del servizio sacrificale del suo discepolo Timoteo, un uomo straordinario, il quale non ha cercato i propri interessi, ma invece ha cercato gli interessi di Cristo. Perché? Perché così come oggi, anche all'epoca, era difficile trovare persone che fossero davvero completamente assorbiti dalla causa del Vangelo. E dovette Paolo, l'Apostolo Paolo, affermare una citazione importante dicendo che tutti cercano i propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Cioè, purtroppo, ecco, non è soltanto una malattia dell'Occidente moderno. Da sempre, voglio dire, anche coloro che si reputano credenti hanno dovuto sconfiggere il proprio egoismo, la propria, diciamo così, il proprio egocentrismo che spesse volte limita molto quello che invece è l'azione che Dio desidera svolgere attraverso i credenti. E quindi Timoteo anche lui diventa un modello di servizio sacrificale perché rispetto a tutti gli altri cercava la causa di Cristo e ha servito Paolo proprio come un figlio serve al padre. E poi in ultimo, ecco, viene citato Epafrodito. Epafrodito, fratelli, è l'inviato della chiesa di Filippi per contribuire al sostentamento, a supplire il bisogno dell'Apostolo Paolo, un uomo che è in prigione a causa del Vangelo, e immaginate quanti bisogni potesse avere quest'uomo di Dio. Eppure la Chiesa dei Filippi non soltanto pregava, non soltanto, diciamo così, mostrava affetto con le parole, ma mostrò attraverso questo gesto straordinario tutta la vicinanza verso questo servitore Paolo. Ovviamente all'epoca non c'erano i bancomat, non c'erano della possibilità di inviare, diciamo così, denaro attraverso trasferimenti di bonifici, elettronici via telematica e quant'altro. E il metodo, diciamo così, più semplice, tra virgolette, ma più complicato, visto le distanze e il tragitto non sicuramente comodo da percorrere, era quello appunto di inviare delle persone. E quando si inviavano delle persone, fratelli, non è che si inviava il primo pinco pallina qualunque, ma avevano dei requisiti molto credibili e molto particolari. Qualcuno potrebbe dire, beh, per portare dei soldi c'è bisogno di questa grande spiritualità. Certamente sì. Infatti, mi viene in mente proprio adesso che quando ci fu quella raccolta di quella colletta da inviare ai credenti di Gerusalemme, raccolta dalla Macedonia, Paolo sottolinea ai credenti dell'Acaia, appunto di Corinto, affermando che aveva mandato Tito e un altro anonimo fratello, la cui stima e la cui, diciamo così, credibilità era conosciuta tutta la Chiesa. Perché? Affinché nessuno potesse biasimare quel trasferimento di denaro, perché quando si toccano i denaro, fratelli, è sempre abbastanza complicato. Quindi che succede? Succede che quando la Chiesa di Filippi chiede ad Epafrodito di mandare e di andare a Paolo, è perché lui riconoscono delle qualità spirituali particolarmente rilevanti. Non ci viene detto che fosse un predicatore, non ci viene detto che fosse un insegnante, non ci viene detto che fosse un pastore, un conduttore, nulla di tutto questo. Potrebbe darsi che fosse stato, ma non ci viene menzionato di tutto questo. Quello che ci viene menzionato è semplicemente un nome, Epafrodito, che significa favorito dalla dea Afrodite. Questo che cosa significa? Significa che sicuramente non era, diciamo così, un credente nato in una famiglia di un cristiano nato in una famiglia di credenti, né di origine ebrea e giudea, perché nessuno si sarebbe mai immaginato di poter appioppiare un nome di questo genere, e quindi ci fa capire che invece era un credente di estrazione, diciamo così, pagana, e che molto probabilmente si è convertito proprio in quella semina che l'Apostolo Paolo aveva svolto quando, grazie a Dio, nacque, se vi ricordate, la Chiesa di Filippi. Chi fu la prima conversione a Filippi? Chi fu? La prima convertita? Chi fu? Brava, Lidia, bravissima. Poi ci fu l'Indovina e poi ci fu il carceriere di Filippi e poi chissà come si sarà sviluppata ancora l'opera di Dio. E c'è sicuramente Epafrodito, quest'uomo di cui conosciamo poco, ma Guardate come viene segnalato l'Apostolo Paolo. Mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta. Tre attitudini, tre prerogative particolarmente importanti. Il primo aspetto è che Paolo definisce questa persona prima di tutto mio fratello. E questo ci fa capire, fratelli, quanto sia importante il concetto di un legame esistente, del vincolo esistente tra ogni persona rigenerata dalla grazia di Dio, che permette di attribuire al legame spirituale un valore ben più grande e maggiore del vincolo, anche rispettandolo dal punto di vista familiare. E questo è qualcosa di importante, perché noi non siamo, fratelli, semplicemente le persone che hanno aderito a degli interessi così comuni, non siamo delle persone che simpatizzano gli uni gli altri, ma dobbiamo renderci conto, l'Apostolo Paolo sottolinea questo tipo di legame, che prima di ogni cosa noi apparteniamo alla stessa famiglia. E il valore della relazione che Dio ha costituito tra di noi ci porta a considerare la nostra persona rispetto al prossimo, rispetto all'altro, come un legame inscindibile, come qualcosa di profondo. Il Signore Gesù, se vi ricordate, quando fu interpellato dal fatto che c'erano i suoi fratelli in carne che lo stavano cercando e sua madre, a un certo punto che cosa disse il Signore Gesù? Disse, guardando a coloro che invece erano con lui, questi sono mia madre e mio padre e i miei fratelli e le mie sorelle. Chiunque fa la volontà di Dio, per identificare una sfera relazionale basata sul legame spirituale molto più profondo rispetto a quello che è da un punto di vista umano. E fatto sta infatti che chi ha fatto sul serio con il Signore sa benissimo di essere stato collocato in una famiglia dove le relazioni vengono completamente capovolte. Grazie a Dio che abbiamo anche ancora delle famiglie carnali, ma il legame che si instaura all'interno della sfera spirituale è di gran lunga più profonda e straordinaria. E dovremmo vivere con questo tipo di attitudine sempre più presente davanti a noi. Però ci parla anche non soltanto di fratello, quindi appartenenza di filiazione spirituale, ma ci parla anche di compagno di lavoro e di lotta. Questo ci insegna, fratelli, che tutti siamo accomunati da un legame profondo di collaborazione, dove non c'è competizione, ma c'è una collaborazione gli uni verso gli altri perché tutti siamo nella stessa battaglia. Parliamo di battaglia, parliamo di guerra e stiamo considerando sotto i nostri occhi quello che sta succedendo in certi paesi e vediamo la sinergia che si crea all'interno di un paese quando viene attaccato, dove c'è fronte comune, dove c'è legame e anche se ci possono essere delle differenze sociali, tutti si sentono accomunati da un'unica chiamata, combattere il nemico, anziché guardare invece i difetti degli altri, perché quando sei in trincea io penso che l'ultima cosa è guardare, perché? Perché tu sai che qui c'è il rischio della tua vita e cambia tutta la visione. Quando stiamo bene, ovviamente, siamo lì sul divano, sdraiati, a elencare tutti i difetti dei fratelli, ma quando le cose cambiano, quando c'è il clima da guerra, anche i peggiori difetti di un fratello scompariscono perché davanti a te hai quella priorità, la priorità del combattimento. E sappiamo che il nostro combattimento non è contro una nazione, non è contro un dittatore, ma è contro potestà principali, principati che ovviamente rendono complicate. Allora ecco come Paolo sottolinea questo legame, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta. E poi ci parla del fatto che è stato inviato, c'è una parola qui che messaggero, apostolos, Epafrodito era un apostolo, ma non perché, fratelli, era all'interno della compagnia di Gesù, ma perché il significato di apostolo è identificato proprio al fatto di essere stato inviato da una chiesa. E anche oggi, seppur con un'accezione relativa, diversa, c'è la realtà dell'apostolato inteso come una persona che è inviata, un messaggero. Ed Epafrodito, proprio perché aveva delle qualità spirituali, veniva inviato. Un uomo che svolge e ha provveduto alle necessità. Voi immaginate, fratelli, che la sua presenza a Roma per Paolo si fosse concretizzato soltanto nella concessione del denaro che, o di beni o di viveri che gli sono stati inviati da parte della Chiesa di Filippi, no, ha svolto un ruolo importante, un ruolo di sostegno per l'Apostolo Paolo, che è davvero importante. Non conosciamo tutte le dinamiche che hanno riguardato questo servizio, ma uno dei servizi più importanti è proprio ricreare, rinfrescare la vita di una persona quando questa vita di questa persona è in difficoltà e sta vivendo tante situazioni davvero difficili. Quanto è importante ricevere proprio al momento propizio, al momento opportuno, delle visite dove poi tu ti senti rinvigorito, ti senti sostenuto. Un servizio, fratelli, che però non si è svolto su un sentiero tranquillo, perché questo servizio, fratelli, ha visto ad un certo punto Epafrodito andare incontro a una malattia. Cioè, tu vai da Filippi, vai a Roma, sostieni l'Apostolo Paolo e rischi anche di morire, di ammalarti gravemente fino alla morte. Qualcuno potrebbe dire: ma chi ce l'ha fatto fare? Cioè, non soltanto vado a servire il Signore, non soltanto vado migliaia di chilometri con tutto questo percorso che ho dovuto intraprendere, andare dall'Apostolo Paolo per supportare, per arrecare un giovamento, e adesso io sono ammalato di una malattia che non conosciamo quale possa essere. Molti parlano di una peste che all'epoca era particolarmente infettiva lì a Roma, non conosciamo, ma fatto sta, quest'uomo arriva quasi al punto di morte. Ed è bello vedere come la sofferenza della malattia di Epafrodito abbia provocato un dolore sia in Paolo e sia nella chiesa di Filippi. Perché quando ci sono delle persone di valore che stanno per, diciamo così, lasciarci, la perdita di queste persone arreca un grande dolore. Certo, se Epafrodito fosse morto, erano sicuramente consolati i credenti di Filippi e Paolo stesso, perché sapevano che sarebbero andati, diciamo così, in un luogo di consolazione. Però quando ci sono degli uomini di alta caratura spirituale, la loro mancanza si sente come. E questo è fondamentale, perché Epafrodito era un valore aggiunto per la Chiesa di Filippi, ma era un valore aggiunto anche per l'Apostolo Paolo. E addirittura Paolo ha dovuto, diciamo così, toccare con mano la gioia di sapere che il Signore ha avuto pietà di lui, non soltanto di Epafrodito, ma anche di se stesso, quindi dell'Apostolo Paolo stesso, perché non gli ha permesso di arrecare dolore su dolore. Immaginate, già era addolorato per il discorso di essere in prigione, ci sarebbe stato un ulteriore carico di dolore con la morte di Epafrodito. E il Signore invece ha avuto pietà di lui. E adesso che cosa fa Paolo? Non si tiene caro caro Epafrodito, perché non vive nel suo egoismo, ma adesso vuole riportarlo ancora a Filippi, perché sa che la chiesa di Filippi ha bisogno della sua persona. Un uomo, per dirla in breve, che dovunque si trova fa la differenza. Perché non è l'ambiente a rendere spirituale una persona, ma ciò che rende spirituale una persona è il proprio rapporto con il Signore, e quando questo rapporto si consolida sempre di più, tu diventi un valore aggiunto indipendentemente dal luogo in cui tu vieni collocato, perché quando è Dio con te, quando tu ti lasci fortificare e sostenere dal Signore, la differenza la fa il Signore, non la fa l'ambiente. E infatti il fatto di rimandare con grande premura Epafrodito a Filippi è perché una volta che i credenti di Filippi l'avrebbero visto, si sarebbero rallegrati e sarebbero stati anche meno afflitti. Che bello. Accogliete dunque nel Signore con ogni gioia e abbiate stima di uomini simili. Che bello. Sottolineare questo aspetto, eh? L'amore ovviamente è un debito che noi abbiamo nei confronti di tutti, è vero? Però poi c'è la stima che viene alimentata, fratelli, non da simpatie o da caratteristiche caratteriali che ci accomunano, ma perché questi uomini sono degni di stima perché hanno contribuito in maniera tangibile all'avanzamento dell'opera del Signore. E noi dovremmo valutare le persone non per quello che possono, diciamo così, essere dei caratteri aderenti ai nostri, ma unicamente per il fatto di essere stati dei valori aggiunti nell'avanzamento dell'opera. E lui ha rischiato ed è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire i bisogni. E questo termine è molto interessante perché sembra quasi che, secondo molti commentatori, che questo praticamente utilizzo di questo termine, che troviamo soltanto qui in tutta la scrittura, in tutto il Nuovo Testamento, si colleghi un po' al nome di Epafrodito. Perché? Perché Afrodite non soltanto era nella mitologia greca la dea dell'amore, ma anche la dea dei giocatori d'azzardo, cioè di coloro che giocavano ai dadi. E quindi che succedeva? Che quando una persona, ecco, era, diciamo così, vinceva, era come se fosse favorita da Afrodite. Adesso questo termine viene inserito all'interno di questo concetto, rischiare. E possiamo dire che in realtà è come se Epafrodito fosse un giocatore d'azzardo, ma non per Afrodite, perché ha rischiato la propria vita. Ha azzardato, andando a Roma e rischiando di perdere anche la propria vita, per supplire i bisogni dell'Apostolo Paolo. Questo che cosa ci insegna, fratelli? Che servire seriamente il Signore significa essere disposti anche a, tra virgolette, rischiare, a giocare d'azzardo. Non a giocare d'azzardo come lo intende il mondo, ovviamente. Sapendo che quando rischiamo per il Signore non stiamo facendo mai un buco nell'acqua, fratelli, ma stiamo collaborando per l'avanzamento dell'opera di Dio e ci stiamo conservando un tesoro nei cieli. Che bello, fratelli e sorelle, trovare degli esempi, dei modelli di servizio sacrificale che ci dicono tanto. Magari non sarà stato un missionario in senso stretto perché ha fondato delle chiese, non sarà stato un predicatore, non sarà stato un insegnante, ma quello che ci presenta la scrittura in questi pochi versetti è la vita di un uomo, Epafrodito, che ha rischiato, ha imparato a rischiare. E quando si rischia per il Signore, ricordiamo, Dio non è mai debitore nei confronti di nessuno. Che Dio benedica la sua parola. Amen. Amen.